Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, dice San Paolo nella sua prima lettera a Timoteo. Nella storia dell'arte sono tantissime le opere che hanno immortalato il momento della conversione dell'Apostolo Paolo, della sua folgorazione sulla via di Damasco, quasi a voler immortalare l'attimo misterioso in cui la sua vita cambia e cambia per sempre. Grandi artisti di ogni epoca lo ritraggono in questo istante supremo in cui nulla rimane come era, né per Paolo e tantomeno per noi. Eppure, una delle cose che credo sia impossibile a qualunque artista, anche se grande, è ritrarre la gioia che nasce in Paolo dopo la conversione, che considera dono assolutamente inaspettato e gratuito da parte di Dio.
Questo è veramente uno di quei casi in cui, dove non arriva l'immagine, arriva la parola, specie quando a parlare è la parola di Dio. Nella sua prima lettera ai Tessalonicesi, infatti, leggiamo:
Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, chiamandomi al ministero. Io che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui, per avere la vita eterna.
Paolo, il piccolo, secondo l'etimologia latina del nome, con grande umiltà riconosce che a lui è stato dato un dono immenso, il perdono dei peccati. Anche quando si chiamava Saulo, aveva una grande passione e zelo per il Signore, una energica passione che potremmo dire era incanalata male. La sua intelligenza, la sua forza, la sua passione erano al servizio dell'odio. Paolo era presente quando il diacono Stefano fu il primo ad essere ucciso a causa della sua zelante predicazione del Vangelo e della verità in Gesù Cristo. Gli Atti degli Apostoli riportano ciò che accadde mentre i presenti cominciavano ad accanirsi contro di lui.
Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Proruppero allora in grida altissime, turandosi gli orecchi. Poi si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e così lapidavano Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputar loro questo peccato. Detto questo, morì.
E il testo continua dicendo: Saulo era fra coloro che approvavano la sua uccisione.
Stefano fu lapidato alle porte della città di Gerusalemme e morì come Gesù, invocando il perdono per i suoi uccisori. Ma per Paolo tutto questo era solo uno scandalo, qualcosa che non comprendeva. Nel nome di Dio, della legge e dei profeti, Paolo perseguitava i cristiani, non avendo compreso appieno cosa realmente quel Dio, quella legge e quei profeti dicevano. Eppure, nonostante quei crimini gravissimi, il Signore ha scelto la debolezza perché la forza fosse visibile.
Come Stefano aveva parlato con la sua stessa testimonianza ai cristiani di ogni tempo, così anche l'esperienza di Paolo nella sua durezza e nella sua gravità ci vuole dire qualcosa. Una testimonianza che inizia durante la prima persecuzione a Gerusalemme, fino alle schiere dei martiri dei nostri tempi. Nello stesso tempo, però, anche il Saulo, che è tra i lapidatori di Stefano, ci dice qualcosa che ancora oggi è uno dei messaggi centrali del Vangelo. Se ci pensiamo bene, infatti, se riusciamo a fare il salto qualitativo, vediamo come il suo peccato, la sua rabbia, la sua durezza, il suo odio ci parlano dell'amore di Dio. Un amore tanto grande da essere capace di perdonare le brutture più assurde. Sant'Agostino, in uno dei suoi sermoni, dice:
«Nessuno disperi, anche se responsabile di gravi peccati e implicato in orrendi crimini, ritenendosi escluso dal perdono. Paolo, egli stesso, convertito da colui che, inchiodato sulla croce, pregò per tutti i peccatori, raccontò la propria magnifica esperienza. Prima io ero un bestemmiatore, un persecutore, un omicida».
Sì, Paolo si era macchiato di tutto questo, ma, come egli stesso afferma, gli è stata usata misericordia.
Paolo riconosce, e ce lo testimonia, l'importanza della grazia di Dio che libera dai peccati. Una grazia che soltanto l'Onnipotente è capace di donare. Un'anima, una coscienza tanto ferita dal peccato, con una piaga che sembrava insanabile, è stata guarita, risanata da Dio. Paolo ha sperimentato in sé gli effetti devastanti del peccato, ma anche l'opera risanatrice del perdono di Dio, un Dio che aveva offeso terribilmente e che pure gli ha usato misericordia. Tutto questo non può passare inosservato da noi, perché travalica la singola e personale esperienza di Paolo, mostrandosi ai nostri occhi come via, come possibilità di riscatto. Davanti a un tale annuncio di salvezza, nessuno di noi, seppure peccatore, deve disperare. Ci piace vedere tra i due un legame sottile e forte. Il tesoro dell'uno è servito all'altro. Il martirio di Stefano ha, per così dire, irrigato la fede di Paolo. La richiesta di perdono dell'uno è stata la salvezza dell'altro, fino a farlo diventare l'apostolo delle genti, dalla fede salda e piena di amore. Mistero di quel tesoro immenso chiamato comunione dei santi. Un seme è morto per dare vita a una pianta robusta e vigorosa, capace di seminare ovunque. Non dimentichiamo mai che è da Saulo di Tarso che nasce il grande apostolo Paolo.
Sant'Agostino diceva che l'intervento del supremo pastore ha strappato la preda dalle fauci del lupo. Forse ci riesce facile pensare che in Paolo il Signore ha manifestato le sue meraviglie. Non altrettanto semplice pensare che Dio possa compiere grandi meraviglie anche con noi e con chi accanto a noi consideriamo non degno. Seppure cristiani, abbiamo in noi il seme non buono della mormorazione e del giudizio. Questo non vuol dire che non dobbiamo combattere per la giustizia o far finta che tutto vada bene, anche se non è così. Vuole solo dire che non sta a noi scrutare il cuore dell'uomo. Conosciamo così poco anche il nostro.
Il giusto deve sempre pregare per il peccatore, anche quello più incallito. È difficile, certo, ma Cristo non è per chi vuole le cose facili. Umanamente è un mistero la preghiera per il persecutore, ma lo è anche per noi stessi quando, inconsapevolmente, chiudiamo la porta all'unica persona in grado di aiutarci. Quanto più ci sentiamo peccatori, tanto più forte diventa l'idea di allontanarci da Dio. Ma questa è solo una tentazione, perché è proprio in quel momento che dobbiamo andare dal medico. Siamo capaci di farci del male da soli, ma non di guarirci. Quando ci rendiamo conto che abbiamo necessità della grazia, dobbiamo anche comprendere che questa è un dono che non possiamo darci da soli.
È solo Dio che concede il perdono e l'unica cosa che vuole è che gliene offriamo la possibilità. Non importa se non ci sentiamo degni, questa è solo una scusa che rasenta il vezzo. Chi di noi può infatti dirsi degno della misericordia di Dio? Essa nasce nelle viscere stesse di Dio, che ce l'ha donata in maniera completa nel suo Figlio Gesù. Non indugiamo dunque. Cominciamo a offrire al Signore della storia la nostra vita così com'è. Se il cuore è sincero, seppure duro e appesantito dal peccato, egli farà grandi cose. Paolo ci testimonia proprio questo e lo dice pubblicamente varie volte. Nessuno disperi dunque della misericordia di Dio, ma si apra ad essa in tutta umiltà.
Sono davanti a te, Signore, nudo di tutto, persino della mia vergogna. Ciò che vedo intorno a me mi spaventa e talvolta anche quello che è in me non mi piace. Ti offro tutto, Signore, anche se non ne sono capace. Desidero vivere anche io come Paolo, unicamente della tua misericordia, per poter essere per gli altri portatore d'amore. Estirpa dal mio cuore il seme del giudizio, della mormorazione, perché impieghi il mio breve tempo e le mie energie per vivere nella verità della tua luce. Distruggi le false umiltà che mi trascinano sulle soglie del nulla. Dammi luce, perché comprenda pienamente che tu sei l'amore e io solamente il suo mendicante.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore al microfono, Franca Salerno, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Stefano Mondini, Aldo Russo. La sigla è tratta dall'inno paolino composto dal padre Johannes Paolo Abrahamovic, priore dell'Abbazia di San Paolo fuori le mura.